disse ai discepoli: andiamo di nuovo in Giudea. I discepoli gli dissero: Rabbì, poco fa i giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo? Gesù rispose: non sono forse 12 le ore del giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa, perché vede la luce di questo mondo, ma se cammina di notte inciampa, perché la luce non è in lui. Disse queste cose e poi aggiunse loro: Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Gli dissero allora i discepoli: Signore, se si è addormentato, si salverà. Gesù aveva parlato della morte di lui, e essi invece pensavano che parlasse del riposo del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: Lazzaro è morto, e io sono contento per voi di non essere stato là, affinché voi crediate, ma andiamo da lui. Allora Tommaso, chiamato Didimo, disse agli altri discepoli: andiamo anche noi a morire con lui. Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro, che già da 4 giorni era nel sepolcro. Betania distava da Gerusalemme meno di 3 chilometri, e molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta, dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le disse: tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta: so che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morrà in eterno. Credi questo? Io rispose: sì, oh Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto le disse: il maestro è qui, ti chiama. Udito questo, ella si alzò subito e andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro. Allora i giudei, che erano in casa con lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono, pensando che andasse a piangere al sepolcro. Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide, si gettò ai suoi piedi, dicendogli: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e, molto turbato, domandò: dove lo avete posto? Gli risposero: Signore, vieni a vedere. Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i giudei: guarda come lo amava. Ma alcuni di loro dissero: lui che ha aperto gli occhi al cieco, non poteva anche far sì che costui non morisse? Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro. Era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: togliete la pietra. Gli rispose Marta, la sorella del morto: Signore, manda già cattivo odore, è lì da 4 giorni. Gli disse Gesù: non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: Padre, ti rendo grazie perché tu mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato. Detto questo, gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori. Il morto uscì, i piedi e le mani legati con i pettini e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: liberatelo e lasciatelo andare. Molti dei giudei che erano venuti da Maria alla vista di ciò che egli aveva compiuto credettero in lui, ma alcuni di loro andarono dai farisei e riferirono quello che Gesù aveva fatto. Allora i capi dei popoli e dei sacerdoti e i farisei riunirono il sinedrio e dissero: che cosa facciamo? Quest'uomo compie molti segni. Se lo lasciamo continuare così, tutti crederanno in lui. Verranno i romani, distruggeranno il nostro tempio e la nostra nazione. Ma uno di loro, Caifa, che era sommo sacerdote quell'anno, disse loro: voi non capite nulla. Non vi rendete conto che è conveniente per voi che un solo uomo muoia per il popolo e non vada in rovina la nazione intera? Questo però non lo disse da se stesso, ma essendo sommo sacerdote quell'anno, profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione, e non soltanto per la nazione, ma anche per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi. Da quel giorno dunque decisero di ucciderlo. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Babilonia verso centro, vicino Baghdad, e il Il centro degli Assiri si trova a città di Ninave, a Mosul. Ok? Questa è un po' la storia dell'Iraq, diciamo. Sapete che cosa hanno inventato i Sumeri? Che cosa hanno inventato? La scrittura. E poi i babilonesi, Nabucodonosor e gli altri, Hammurabi, diciamo. Hammurabi di che cosa era famoso? Hammurabi. La legge, il codice di Hammurabi, no? Bravo, sì, il codice. E poi anche hanno creato la religione, perché la Urde che lei vedete, la Sakura, è tipo una chiesa antichissima, e ci sono tanti tempi, tanti miti anche molto belli di Gilgamesh, di Enkidu. Anche la Bibbia un po' ha preso di questi testi per scrivere la storia della creazione. E quindi questa è più o meno la storia dell'Iraq, di Mesopotamia. I cristiani in Iraq sono un popolo molto antico, sono discendenti di questi Assiri, Babilonesi, ma anche Urdei, Caldei, come abbiamo sentito, Sumeri. Poi gli Arabi vengono nel VII secolo, erano la penisola araba, e in Iraq erano questi popoli antichi. I cristiani in Iraq parlano aramaico, come diceva la prima scrittura, mio padre è un aramaio errante. Noi siamo discendenti di questo aramaio errante, ancora parliamo la lingua aramaica, i cristiani in Iraq. Conosciamo anche l'arabo, quelli del nord Iraq, anche io conosco un po' di curdo, però la nostra lingua è aramaico. E la nostra chiesa fondata da San Tommaso. Chi è San Tommaso? Ragazzi, un discepolo di Gesù, no? E quale discepolo ha predicato a Roma? Vi ricordate? San Pietro, no? Quindi una chiesa apostolica anche qua in Italia. Abbiamo Pietro, Paolo che hanno predicato, in Iraq c'è San Tommaso, poi San Tommaso arriva fino in India. Quindi la nostra chiesa risale al primo secolo, però a differenza della chiesa qui in Europa, diciamo, la nostra chiesa non ha avuto mai potere, sempre è stata perseguitata, perciò anche si chiama la chiesa dei martiri. Purtroppo le cose interessanti abbiamo sentito della storia e l'importanza dei cristiani, e l'Iraq doveva essere un centro del dialogo, della convivenza, perché Abramo parte da lì. Soprattutto per noi cristiani e gli ebrei musulmani doveva essere un posto veramente del dialogo, di pace, un esempio per tutta l'umanità. Oggi purtroppo dove è stata creata la legge non c'è legge. Dove è stata creata la scrittura c'è l'ignoranza, tanti ragazzi non vanno a scuola, li fanno fare violenza contro gli altri, li insegnano odio, e purtroppo tutto questo a causa delle tante guerre che portano sempre questi disastri, questa situazione drammatica. Per noi cristiani è molto difficile in Iraq, quasi tutte le nostre chiese sono state attaccate, e a volte anche entrano mentre si celebra la messa e sparano la gente. In una delle chiese a Baghdad sono entrate, hanno sparato e hanno ucciso più di 50 persone mentre celebravano la Santa Messa. Un ragazzo come voi gridava e diceva basta, basta sparare, basta questo. Poverino, anche lui è stato ucciso. E quelli che si sono salvati grazie a il parroco lì li ha fatto entrare nella sacrestia, ma anche lui era ferito. I sacerdoti giovani che li conoscevo, con loro ho studiato, sono stati uccisi anche loro. Poi tanti altri sacerdoti o rapiti, torturati o uccisi, più di 7 sacerdoti sono stati uccisi, altri rapiti, torturati, un vescovo rapito, poi hanno pagato il riscatto, l'hanno liberato, invece un altro vescovo che lo conoscevo anche quando ero piccolo come voi, lui mi ha insegnato catechismo a cittadini da me, anche lui è stato ucciso. Tutte le nostre chiese, cittadini in Ave, di cui abbiamo parlato, che era il centro degli Assiri, oggi l'ISIS è diventato il centro dell'ISIS, infatti il capo dell'ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, in una moschea lì ha annunciato la nascita dello Stato Islamico, e lì hanno obbligato tutti i cristiani di lasciare la città, o convertire all'Islam, o dovevano lasciare la città. E quindi hanno preferito di lasciare tutto per mantenere la loro fede. Tutto. E poi gli appena entrato, ha scritto sulle case dei cristiani la lettera N, che riferisce ai cristiani, ai nazareni, li chiamano, e hanno scritto sotto la proprietà dello Stato Islamico. E questi cristiani da 2 anni non hanno niente, hanno lasciato tutto, sono rifugiati nella zona kurda, da dove vengo io, città di Erbil e altre città in Kurdistan dell'Iraq. Quasi 2 anni questi cristiani vivono in questa situazione, e se la Chiesa non li aiutava, ancora potevano stare per strade. Quando sono arrivati in Kurdistan dell'Iraq, camminando ai piedi, perché anche mentre uscivano toglievano tutto da loro. Se uno aveva macchina, toglievano la macchina. Se uno aveva non so qualcosa di prezioso nelle mani, toglievano da lui. A volte anche gli facevano togliere le scarpe e camminare senza scarpe, no? Da quasi 2 anni si trovano in questa situazione. Chi ha aiutato? La Chiesa ha aiutato. All'inizio dormivano sulle banche dove siete seduti, loro dormivano, la casa del Signore è diventata anche la loro casa, nei giardini, per strade. I cristiani della zona hanno collaborato, hanno aiutato questi fratelli. E poi la Chiesa universale, soprattutto anche Chiesa italiana, il Vaticano, ma anche c'è un'associazione, oggi sto qua anche, il nome loro si chiama Aiuto alle Chiese che Soffre, anche loro hanno fatto tanto. C'è un manifesto anche lì, l'immagine che vedete del battesimo, io stavo in Iraq quando è stata presa questa foto. Questo sacerdote è un missionario da 40 anni, sta in Iraq, Van Basil si chiama, mi ha insegnato quando studiavo teologia. In questa chiesa lui doveva fare il battesimo. La chiesa è stata attaccata, è tutta bruciata, vedete neanche ci sono banche per sedere, però aveva un battesimo, ha insistito di fare il battesimo in quella situazione. Ha detto noi dobbiamo continuare a professare la nostra fede con coraggio. Quindi oggi sto con voi per dire che il cristianesimo è una grande grazia e una grande missione anche per noi. Una grazia perché il cristianesimo ci libera, ci dà questa libertà, e tutte le religioni devono liberarci. Anche nell'Antico Testamento Dio libera il popolo di Israele dalla schiavitù dell'Egitto, dove c'era umiliazione, dove c'era schiavitù, li trattavano male. Dio li libera, e Gesù muore sulla croce per liberarci dai peccati e dalla morte. E quindi noi siamo liberi e vogliamo che tutta l'umanità sia libera. Libertà di scegliere le religioni, libertà di vivere, non obbligare la gente di fare come alcuni fanatici vogliono fare. Per esempio le donne cristiane a Baghdad li obbligano di mettere il velo, mettendo delle immagini di Madonna per strade con il velo. La Madonna è scritto, voi donne cristiane dovete mettere il velo come la Madonna, perché non mettete come lei? Loro ci insegnano come si vestiva Madonna, e non abbiamo nessuna. Magari se c'è un'immagine originale di Madonna saremo molto contenti di vederla, però non abbiamo. Queste immagini sono dei artisti. E poi mettere il velo, non, anche se metteva 2000 anni fa la Madonna il velo, non vuol dire che noi dobbiamo mettere il velo. L'importante è di seguire il suo esempio, no? E poi hanno lasciato tutti i problemi dell'Iraq e dicono alle queste poverine donne cristiane di mettere il velo. E diciamo che hanno messo, con questo velo si risolvono questi problemi dell'Iraq, se le donne mettono il velo. Cioè, ci sono tante altre cose più importanti. E dicevo, le nostre chiese, la città di Mosul, tutte sono state prese.